siamo al terzo sabato mariano, sabato che precede la terza domenica di Avvento nel rito romano. Il tema generale di questa 29ª serie dei sabati mariani, che intende mantenere viva la memoria della Vergine Maria nel giorno a lei dedicato fin dal secolo VIII nel rito latino, è Maria nel mistero dell'amore di Dio, col sottotitolo Donna di speranza, donna di fede, donna che ama. Il programma di questi sabati mariani doverosamente si ispira alla lettera enciclica Deus Caritas Est del Papa Benedetto XVI, con i tanti risvolti mariani che egli espone o ai quali anche brevemente accenna. Uno di questi ai quali il Papa accenna, pur senza molto soffermarsi, è l'episodio delle nozze di Cana. Il Papa si limita a scrivere che l'amore premuroso della Vergine lo vediamo nella delicatezza con la quale a Cana percepisce la necessità in cui versano gli sposi e la presenta a Gesù. È proprio su questa delicatezza di Maria alle nozze di Cana che viene presentata questa sera la lezione del sabato mariano. Relatore è il giovane docente indiano padre Denis, Kulandai Sami dei Servi di Maria, che per alcuni anni è stato padre spirituale dei giovani teologi del Collegio Sant'Alessio Falconieri e ora fa parte della comunità di studio della Pontificia Facoltà Teologica Marianum. E gli ha conseguito la licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma sull'argomento intitolato, appunto, Il primo segno di Gesù, uno studio esegetico di Giovanni 2:1-12, e ora sta preparando la sua tesi di laurea, sempre al Pontificio Istituto Biblico di Roma, sul primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Il tema che sta per svolgere e che abbiamo indicato nel nostro pieghevole è le nozze di Cana, segno di fede e di amore. Lo ringraziamo di volerci mettere a parte del suo lungo studio sul testo così bello e pieno di significati delle nozze di Cana. A te, padre Denis, con grazie la parola.
Buonasera a tutti. Un grazie al padre Ermano Toniolo di avermi invitato per questo giorno di sabato mariano insieme a voi. Un grazie profondo del mio cuore alle suore dei figli della Chiesa che si sono dedicate al servizio della Madonna in questa Chiesa Santa Maria in Via Lata e anche in vari altri posti. Padre Ermano mi ha invitato per fare questa presentazione sulle nozze di Cana, un segno di amore e di fede. Ecco, abbiamo soltanto quasi 50 minuti in cui noi non possiamo veramente approfondire tutti gli elementi teologici che noi troviamo in questo brano così molto ricco di significato teologico. Il tema, come è stato presentato da padre Ermano Toniolo, le nozze di Cana, segno di amore e di fede. Ecco, ogni parola di questo titolo è sovraccarico di significato profondo teologico. Per esempio, le nozze, Cana, segno, amore, fede. Possiamo dire che ogni parola è enciclopedica, che richiede una vita intera per capire questi concetti nel Vangelo di Giovanni. Comunque facciamo ciò che possiamo in questa un'ora. Comunque avete lo schema nelle vostre mani, vi aiuterà a seguire il mio discorso. Iniziamo leggendo questo brano del Vangelo. Giovanni 2, primi 12 versetti. Tre giorni dopo ci fu una festa di nozze in Cana di Galilea e c'era là la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dice: «Non hanno più vino». Le dice Gesù: «Che vi è fra me e te, o donna? Non è ancora venuta la mia ora?» Sua madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». C'erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, capaci da 2 a 3 metrete ciascuna. Dice loro Gesù: «Riempite le giare di acqua». Le riempirono fino all'orlo. Dice loro: «Ora attingete e portatene al direttore di mensa». Essi ne portarono. Come il direttore di mensa ebbe gustata l'acqua divenuta vino, egli non sapeva d'onde veniva, mentre lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua. Chiama lo sposo e gli dice: «Tutti presentano dapprima il vino buono e poi, quando si è brilli, quello scadente. Tu hai conservato il vino buono fino ad ora». Questo inizio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e rivelò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnao, lui, sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là non molti giorni. Questo episodio di Cana che abbiamo appena ascoltato, a prima vista molto semplice, può sembrarci che molto semplice e di carattere narrativo, ma in realtà dobbiamo dire che è ricco di significato teologico. È apparentemente semplice, ma abbastanza difficile e complesso da interpretare. Però qui non c'è niente da meravigliare di questo fatto, perché sappiamo che la Bibbia, in quanto la parola di Dio, ha dimostrato sempre questo problema. Parlando di questo, il documento della Pontificia Commissione Biblica, l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, dice: «Il problema dell'interpretazione della Bibbia non è un'invenzione moderna, come talvolta si vorrebbe far credere. La Bibbia stessa attesta che la sua interpretazione presenta varie difficoltà. Accanto a testi limpidi contiene passi oscuri. Leggendo certi passi di Geremia, Daniele si interrogava a lungo sul loro significato». Daniele 9:2. Secondo gli Atti degli Apostoli, un etiope del primo secolo si trovava nella stessa situazione a proposito di un passo del libro di Isaia, Isaia 53, versetti 7 e 8, riconoscendo di aver bisogno di un interprete, e colui chiede di interpretare, altrimenti non lo capisce. Lo leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetti 30 fino a 35. Così anche la seconda lettera di Pietro dichiara che nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione. 2 Pietro 1:20. E osserva, d'altra parte, che le lettere dell'Apostolo Paolo contengono alcune cose difficili da comprendere, e gli ignoranti e gli instabili le travisano al pari delle altre scritture, per loro propria rovina. 2 Pietro 3:16. Quindi il problema è perciò antico, ma col passare del tempo si è accentuato. Noi siamo 20 secoli lontani da questo scritto evangelico. Sono stati messi a punto metodi scientifici per lo studio dei testi dell'antichità. in che misura questi metodi si possano considerare appropriati all'interpretazione della Sacra Scrittura? A questo interrogativo la prudenza pastorale della Chiesa ha per molto tempo risposto in modo molto reticente, perché spesso i metodi, nonostante i loro elementi positivi, si trovavano legati a opinioni opposte alla fede cristiana. Il nostro brano che noi stiamo riflettendo adesso non è un'eccezione. Anche questo episodio ricana alle sue difficoltà delle interpretazioni. Vedremo queste difficoltà quando arriveremo all'esegesi di ogni versetto di questo brano. Percorreremo i 12 versetti del nostro racconto per spiegare alcuni termini o espressioni che possono fare difficoltà e per scoprire gli eventuali indizi di un'intenzione teologica di San Giovanni. La difficoltà sta nel fatto che le parole del quarto Vangelo hanno un doppio senso. Per comprendere bene questi versetti, capitolo 2, primi 12 versetti, è importante richiamare il principio fondamentale che regola la comprensione di questo Vangelo: la presenza di due livelli di lettura. Ogni pagina del testo sacro, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che contiene un livello storico, che è quello di precisi ricordi storici, di cui l'Evangelista nel narrare la sua catechesi, è un livello, anche c'è un livello teologico, che è quello sottointeso al testo e presente nella mente dell'autore che scrive, intraprendendo il fatto alla luce dell'evento pasquale. Storia e teologia si legano, storia e teologia si compenetrano. Ecco, ci sono varie interpretazioni. Quando noi leggiamo i commentari su Giovanni, noi troviamo un'immensa letteratura su questo brano del Vangelo. Ognuno interpreta questo brano nel modo suo, dal suo punto di vista. Ho presentato un elenco delle varie interpretazioni che potrebbe aiutarci come noi faremo le nostre interpretazioni su questo brano del Vangelo. Interpretazioni sono varie, per esempio interpretazione allegorica. Nei padri della Chiesa e nel Medioevo domina questa interpretazione allegorica, vuol dire un'altra cosa attraverso una cosa. Ogni cosa narrata ha un senso diverso. Per esempio, in questo brano del Vangelo, le sei giare di pietra di Giovanni 2:6 sono considerate come l'immagine dei sei periodi della storia del mondo. Così, diciamo, anche le due o tre misure che le giare contenevano indicano o il Padre e il Figlio oppure la Trinità negli scritti dei padri. Io non voglio approfondire questo ogni interpretazione, perché per mancanza del tempo dico due parole e andiamo avanti. Così noi faremo più modo dettagliato l'esegesi su questo brano, anche il significato teologico di questa pericope. Poi c'è anche l'interpretazione storica del brano. Era in voga alla fine del secolo scorso e all'inizio di questo secolo si faceva una pura descrizione del miracolo dal punto di vista storico. C'è anche l'interpretazione storico-critica, come viene raccomandato anche dal documento della Pontificia Commissione Biblica. Si preoccupa di fare la genesi del testo, determinare quando e come si è formato il testo. Ecco, qui si fa analisi diacronica e analisi sincronica. Poi l'interpretazione simbolica e teologica è praticata da molti esegeti contemporanei. Si colgono temi teologici facendo riferimento ai testi biblici, alla letteratura giudaica. ci sono anche altre varie interpretazioni. Alcuni propongono un'interpretazione cristologica, per esempio Schnackenburg e i suoi seguaci e altri esegeti. Altri fanno un'interpretazione sacramentale di questo brano, perché l'acqua che Gesù usa, l'acqua che era usata per la purificazione dei giudei, viene collegato al sacramento del battesimo. Così il vino nuovo che indica la vita viene collegato al sacramento dell'Eucaristia. Altri infine fanno un'interpretazione mariologica, per esempio Padre Serra, Brown, McHugh, così altri vari, per esempio Padre Della Poteri, fanno un'interpretazione mariologica di questo brano. Invece noi in questa riflessione faremo semplicemente un'interpretazione cristologica, mariologica, vedendo spunti teologici di questo brano. Andando avanti per l'ambientazione e il contesto di questo testo, vorrei citare Monsignor Diego Coletti, che scrive sul contesto di questo brano in queste parole: il racconto del miracolo di Cana si trova nell'interno del Vangelo di Giovanni in una posizione particolare e significativa che non può essere trascurata se si vuole capire il messaggio contenuto in questa pagina evangelica. Si può notare anzitutto che l'episodio delle nozze di Cana è uno di quelli narrati soltanto dal Vangelo di Giovanni, non lo troviamo nei sinottici. Come negli altri casi di questo genere, per esempio il dialogo con la Samaritana, il miracolo del cieco nato e la risurrezione di Lazzaro, così questo noi troviamo soltanto in Giovanni. Dovremo quindi aspettarci che l'Evangelista, avendo personalmente scelto di raccontare proprio questo episodio, abbia inteso inserire nel racconto un particolare significato in ordine alla manifestazione del mistero di Cristo. La nostra attesa viene confermata da due dati molto importanti. L'Evangelista nota che quello di Cana fu il primo miracolo compiuto da Gesù. Non è uno dei tanti, ma quello che inaugura la manifestazione di Gesù. Si tratta perciò di una primizia che contiene in sé quasi il preludio e l'anticipo di tutto quello che verrà in seguito. Facendo attenzione al ritornello con il quale Giovanni scandisce i vari episodi di questa prima parte del Vangelo, ci accorgiamo che il miracolo di Cana è posto non a caso in un prima parte del Vangelo, non per caso in un settimo giorno, a partire dalla prima testimonianza di Giovanni Battista. Questa è chiaramente un'allusione sia al completamento della creazione, sia alla celebrazione della Pasqua. In ogni caso, attira la nostra attenzione sul significato cosmico e pasquale dell'episodio che verrà raccontato. Possiamo così apprezzare in tutta la sua importanza il cenno di Gesù alla sua ora. L'ora di Gesù fa riferimento alla sua passione, morte e alla risurrezione. Questa parola che costituisce nel Vangelo di Giovanni un motivo di grande importanza, spesso ripetuto nei momenti più significativi della vita del Maestro, e qui usato per la prima volta, indica chiaramente il momento pasquale della missione del Figlio di Dio. Rispondendo a sua madre, Gesù afferma fin dall'inizio che egli è venuto a compiere la volontà del Padre nella ora stabilita. Viene così ulteriormente confermato il significato pasquale di questo episodio evangelico. Ora, prima di iniziare l'esegesi di questo brano, vediamo la struttura di questo episodio. Io ho fatto una struttura di questo episodio potete vedere nello schema. Ci sono tre parti e una struttura chiastica. Prima c'è una introduzione ambientale del segno nei primi tre versetti, 1 fino a 3a, e poi la seconda parte dovrebbe essere un dialogo, cioè dialogo tra Maria e Gesù, dialogo tra Gesù e i servi, e dialogo tra maestro e tavola, maestro di tavola e sposo. E poi negli ultimi due versetti l'Evangelista fa una conclusione della narrazione. La prima parte, introduzione. Nel terzo giorno ci fu uno sposalizio, così inizia questo racconto. Il terzo giorno è una Pax Giovanneo. Nel Nuovo Testamento è impiegato in formule carismatiche, ha origine nell'Antico Testamento e nelle letture sinagogali per indicare il giorno della salvezza. Il terzo giorno qui significa il settimo giorno. Possiamo domandarci come il terzo giorno può significare il settimo. Se noi iniziamo a leggere dal primo versetto del Vangelo di Giovanni, vediamo che in 1:29 scrive il giorno dopo. Giovanni sta raccontando la missione di Gesù, la chiamata dei primi discepoli. Prima ancora lui racconta la testimonianza di Giovanni Battista. Ecco, come dicevo, 1:29, il giorno dopo. E poi troviamo in 1:35, il giorno dopo. Poi 1:43, il giorno dopo. Ecco, noi siamo, quindi siamo al terzo giorno. E poi 2:1, Giovanni scrive tre giorni dopo. Allora siamo dunque dopo sei giorni, vuol dire siamo al settimo giorno. Notate che questo episodio inizia con un'indicazione temporale, cioè il terzo giorno, e anche finisce con una indicazione temporale. Nel versetto 12 leggiamo, abbiamo letto che non dopo molti giorni. Ora la fonte alla quale si ispira Giovanni per tale schema cronologico è molto probabilmente un'antica tradizione giudaica, la quale era solita distribuire i più giorni i fatti che accompagnarono la rivelazione di Monte Sinai, quando Yahweh strinse l'alleanza con Israele e gli diede la legge tramite Mosè. Lo leggiamo in Esodo capitoli 19 fino a 24. Secondo padre Aristide Serra, il terzo giorno riferisce anche alla risurrezione di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Notate questo evento, che questo racconto dice che si celebra uno sposalizio. Avviene questo primo segno di Gesù in un contesto di un matrimonio. Sappiamo che nei sinottici la parola gamos, cioè il matrimonio, allude al regno di Dio. Matteo 8:11, 22:2, 25:1 e così anche in Luca 12:36. Questo matrimonio ha luogo a Cana. Giovanni riferisce a Cana nei versetti 1 e 11. Il motivo di precisare il luogo potrebbe essere di ordine geografico, ma anche non dobbiamo tralasciare il significato teologico. Come dicevo all'inizio, che ci sono sempre due significati, significato storico e significato teologico. I farisei rispondono a Nicodemo: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea. Giovanni 7:52. Ecco, qui dobbiamo capire perché Giovanni menziona Cana. in questo posto. Abbiamo la ironia teologica del quarto Vangelo. Poi, andando più avanti, scritto, noi abbiamo letto, e c'era la madre di Gesù. La prima di essere menzionata è la madre di Gesù. Ancora prima di Gesù, Gesù non è ancora presentato dall'Evangelista. Nel verseto 4, Gesù la chiama donna. Lo stesso fenomeno si ripete anche alla scena sotto i piedi della croce, Giovanni 19, 25 e 26. Questa funge da grande inclusione con quella di Cana. Si nota che Giovanni non menziona mai il nome di Maria nel suo Vangelo. Mai, neanche una volta noi troviamo questo nome di Maria in tutto il Vangelo di Giovanni. L'Evangelista sempre scrive la madre di Gesù. Questi due episodi sono tra loro strettamente legati e si illuminano l'un l'altro. Maria viene presentata sempre con questa espressione madre di Gesù, evidentemente più che al nome proprio della Vergine, l'Evangelista è interessato al ruolo che Maria compie, il ruolo importante che Maria gioca nella vita di Gesù. Per questo Giovanni non menziona mai il nome di Maria, ma dice sempre madre di Gesù. Andando avanti al versetto 2, anche Gesù fu invitato alle nozze, come pure i suoi discepoli. Qui in questo versetto vengono presentati altri personaggi dell'episodio. Vedremo più avanti che Gesù è il personaggio principale e anche i discepoli giocano un ruolo molto importante in questo episodio. Ecco, lasciando a parte questa parte introduttiva, entriamo nella seconda parte, il dialogo. Avviene tre dialoghi. Il primo è tra Maria e Gesù, nei versetti 3b fino a 5. La madre di Gesù gli dice, non hanno più vino. Le dice Gesù, che vi è fra me e te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora? Sua madre dice ai servi, fate quello che vi dirà. Siamo in una parte di questo brano così molto importante e anche ci presenta tanti problemi. La mancanza di vino determina una situazione di imbarazzo in una festa di matrimonio. La madre di Gesù non solo è stata menzionata per prima, ma anche per prima prende l'iniziativa nel segnalare la mancanza del vino. Sembra che la madre di Gesù non sia solo una invitata, ma anche che è veglia sul buon andamento della festa. La madre di Gesù, in un certo modo, è l'origine del miracolo. Qui dobbiamo notare una cosa, che nel versetto 3 la madre di Gesù gli dice non hanno più vino. Come capire questo versetto? Maria veramente fa una richiesta oppure soltanto andando da Gesù presenta la situazione? Qui noi ci troviamo in una difficoltà davanti al testo che si è incerti se intendere queste parole della Vergine come una semplice segnalazione di quanto sta accadendo oppure come una domanda vera, una richiesta propria di un intervento miracoloso da parte di Gesù. Il testo non offre evidenze per concludere che Maria stia chiedendo un prodigio. Per questa domanda noi troviamo una soluzione nei commentari. Alcuni dicono, facendo riferimenti anche a Giovanni 4, 47, Giovanni 11, 3, 21 e 22, dicono che una via di soluzione possiamo trovare intravedendo nella struttura letteraria dei miracoli nel Vangelo di Giovanni. C'è sempre una persona che va a Gesù chiedere un favore, una richiesta, fare un miracolo, ma al primo vista Gesù sembra di rifiutare la richiesta e poi alla fine lo fa. Poi la risposta di Gesù a Maria ci sorprende. Che vi è fra me e te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora? Questa risposta di Gesù è molto discussa. Il primo problema è la traduzione stessa. Se vediamo le varie versioni della Bibbia nelle lingue moderne, troverete in ogni versione ha una traduzione, ogni versione ha una traduzione diversa una dall'altra. Possiamo notare che ci sono tantissime diversità della traduzione di questo versetto, perché è una espressione idiomatica. In greco, ti emoi kai soi. Letteralmente traducendo, la traduzione sarebbe che vi è tra me e te, donna. Possiamo trovare che la difficoltà, che questo si può capire in vari modi, in senso negativo, anche possiamo capirlo in senso positivo. Il problema è che può capire in tutti e due i sensi, tanto nella letteratura greco-romana che in quella semitica, di per sé può esprimere accordo o disaccordo tra due o più persone. Accordo, cioè, che vi è fra me e te che non sia comune? Vuol dire che tutto è comune fra te e io, tra me e te. Quindi possiamo capire in questo senso, che vi è fra me e te che non sia comune? Il secondo senso sarebbe disaccordo, cioè, che vi è di comune fra me e te? Una negazione di rapporto. Tutti e due grammaticamente traducendo va benissimo, ma il senso teologico? Dove andrà a finire se noi non capiamo bene questo versetto? Aristide Serra spiega questo problema facendo riferimento ai testi dei Giudici 11:21, poi secondo il libro di Samuele 16:10, primo libro di Re 17:17. In questi brani, nella tradizione di 70, troviamo la stessa espressione, ti emoi kai soi. Vedendo il contesto, il significato, possiamo applicare anche qui. Questo ci aiuterebbe a vedere meglio il significato di questa espressione idiomatica. Padre Ignazio della Poterì, un grande esegeta gesuita dell'Istituto Biblico, commenta che non vi è alcuna traccia di ostilità in queste parole, nemmeno alcun rimprovero, contrariamente a quanto hanno pensato talvolta i padri greci, per esempio Ireneo e Crisostomo, dicendo a sua madre che c'è tra te e me, donna. Gesù lascia intendere che egli si pone su un piano diverso da quello di Maria e in un'altra prospettiva. Questa pensa ancora al vino della festa, ma Gesù pensa ormai alla sua missione messianica che inizia. Quindi tra loro c'è una certa incomprensione, fraintendimento, un equivoco. Molte volte in San Giovanni si ripete una situazione del genere. L'interlocutore di Gesù si preoccupa unicamente di realtà materiali, ma per Gesù queste sono il segno dei beni salvifici che egli porta. La stessa cosa noi lo troviamo anche con la donna samaritana. Vicino al pozzo Gesù parla dell'acqua, della vita. Invece quella donna sta pensando ancora dell'acqua del pozzo. Ecco il fraintendimento fra l'interlocutore di Gesù e Gesù. E così anche qui avviene fra Gesù e la sua madre. E probabilmente anche la seconda parte della risposta di Gesù ci presenta un altro problema. Come tradurla? La maggior parte la traducono «la mia ora non è ancora giunta». Però grammaticalmente questa espressione si può capire anche come una domanda retorica. Possiamo anche tradurla benissimo, non è ancora giunta la mia ora, come una domanda, come un interrogativo retorica, vuol dire che la mia ora è già giunta. Allora, noi, per capire meglio questo versetto, sarebbe meglio se io recitare un articolo scritto da un esegeta Tarcisio Strammare nella rivista Bibbia ed Orientalia nell'anno 2002. Lui scrive proprio sulla traduzione di questo versetto. Lui conclude dicendo che la traduzione migliore sarebbe: ciò che è mio è tuo, donna, è giunta la mia ora. Noi leggiamo in tante versioni delle Bibbie che la mia ora non è ancora giunta. C'è da capire che la novità che Gesù porta è legata alla sua ora, che è ormai giunta. L'Evangelista non dice espressamente qual è il significato dell'ora nell'economia di questo primo segno operata da Gesù. L'ora di Gesù è un tema ben approfondito dei vari esegeti. L'ora di Gesù riferisce alla sua ora di passione, alla sua ora di morte e alla risurrezione. L'ora è venuta è una espressione che si trova in Giovanni 12:23, 13:1, 17:1. Leggiamo nel versetto 5 che la madre di Gesù disse ai servi: quanto egli vi dirà, fatelo. Se Gesù apparentemente sembra di rifiutare la richiesta di Maria, Maria come può comportarsi così, a dire ai servi di fare ciò che lui dice? Sembra crea un problema dell'andamento logico della narrazione. Maria si rimette totalmente alla volontà di Gesù e trasmette ai servi questa sua fede aperta sull'incognito prima che intervenga l'evidenza del segno. Quanto egli vi dirà, fatelo. Ecco la profondità della fede di Maria. Questa risposta di Maria mostra che Gesù non le ha opposto un rifiuto. Piena di confidenza e di speranza, con una disponibilità totale, ella dice ai servi: fate tutto quello che egli vi dirà. Questa formula viene dall'Antico Antico Testamento, ma la sua risonanza varia secondo i contesti. Ecco la formula che si trova nell'Esodo, prima e dopo l'alleanza del Sinai. Tutto ciò che Yahweh ha detto, noi lo faremo. Esodo 19:8. Le parole di Maria a Cana sono come la ripresa di questi impegni solenni del popolo di Israele, questi impegni assunti da tutta l'assemblea di Israele. Andiamo più avanti al dialogo tra Gesù e i servi, nei versetti 6, 7 e 8. Dopo il dialogo tra Maria e Gesù, che è il primo movimento del segno di Cana, l'Evangelista presenta il secondo movimento, il dialogo tra Gesù e i servi. È minuziosa la descrizione delle giare per l'acqua necessaria alla purificazione dei giudei. Monsignor Colletti scrive in un libro: gli esperti arrivano a calcolare la capacità di questi sei contenitori. Si tratterebbe di qualcosa come 250 litri. Ci troviamo di fronte ad una sovrabbondanza che potrebbe sembrarci esagerata se dimenticassimo che qui Gesù intende offrire una pallida idea della ricchezza e magnificenza della gioia messianica che si effonderà da Lui crocifisso e risorto, dal suo costato aperto da cui scaturiscono sangue ed acqua sparsi sulla croce, per dissetare il mondo intero. L'acqua contenuta nelle sei giare era stata predisposta da mani umane per la purificazione dei giudei. Gesù prende spunto da questo segno dell'antica legge e lo trasforma nel segno della nuova ed eterna alleanza, nel vino nuovo della vera gioia, del banchetto, delle nozze eterne di Dio con l'umanità. La presenza dei sei giare in modo simbolico in queste parole possiamo spiegare. Le sei giare stanno in rapporto con sei giorni della creazione. Poi possiamo anche dire che questi sei giare ci presentano un aspetto escatologico. Sei giare del banchetto di Cana puntano sul sesto giorno della passione di Cristo, che si sublima poi nel terzo giorno della risurrezione. Cristo invase il mondo con la luce che emanava dal suo dal Vangelo rivelato in pienezza. Così le giare furono colmate fino all'orlo. Alcuni esegeti dicono che il materiale, cioè di pietra, si riferisce ad Esodo 36:26. Alcuni altri esegeti commentano che le sei giare simbolizzano le antiche leggi Torah. Andiamo avanti ai versetti 9 e 10. Dialogo tra il maestro di tavola e lo sposo. Ecco il terzo movimento della scena di Cana. Il miracolo è ormai avvenuto. Il Vangelo non dice come e quando è avvenuto questo miracolo. Il vino di Gesù è misterioso nella sua origine, simboleggia il mistero della sua persona e la sua opera rivelatrice. I beni promessi per l'era messianica, accompagnati da un clima di gioia e di obbedienza. In una parola, la relazione di amore tra Dio e l'uomo, che si inaugura con la nuova alleanza. In questi versetti Giovanni usa ironia come un tecnico narrativo dell'episodio. Il maestro di tavola attribuisce il buon vino allo sposo del matrimonio e non a Gesù. Così l'Evangelista fa notare che il vero sposo è Gesù. Questo viene esplicitamente espresso più avanti. In Giovanni 3:29 vediamo Gesù è sposo, lo sposo. Se Gesù è lo sposo, allora Maria diventa la sposa. Gli ultimi due versetti di questo brano sarebbe la conclusione della narrazione. Questi ultimi due versetti concludono l'episodio di Cana e presentano in breve l'interpretazione che l'Evangelista offre dal fatto. Le parole chiave che sono importantissime del testo sono i seguenti: segni, inizio, gloria, rivelare e credere. Però noi non possiamo approfondire tutte queste parole per la mancanza del tempo. Comunque ora noi vediamo il significato teologico della pericope. Il punto primo, la dinamica della fede, perché il tema di questa riflessione è la fede e l'amore, il segno di fede e l'amore. Ecco, il tema della fede è molto importante, è fondamentale nel Vangelo di Giovanni. È interessante da notare che il sostantivo pistis non occorre mai nel quarto Vangelo, ma l'Evangelista usa soltanto il verbo del credere, pisteion. 98 volte lui usa questa parola, cioè nella forma verbale, il verbo credere, non usa mai il sostantivo la fede. Questo indica la caratteristica attiva della fede giovanea, cioè la fede non esiste se uno non crede. La fede non è una cosa stagnante, ma indica un movimento, un'azione, come il verbo indica sempre l'azione, e così diciamo la fede è un movimento, un atto che noi siamo chiamati ad mettere in pratica. Un elemento fondamentale nel Vangelo di Giovanni è che la fede giovaneia è fondamentalmente cristocentrico, cioè Giovanni mette in luce la fede in Cristo. Per Giovanni l'atto di credere essenzialmente riferisce a Gesù. Verso la fine del Vangelo leggiamo, cioè nel capitolo 20, versetto 31, noi leggiamo che questi fatti sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio. Se crediate in Lui avrete la vita. Allora Giovanni scrisse tutto il Vangelo per portare i suoi lettori a credere in Gesù, a credere che Gesù è il Cristo, Gesù è il Figlio di Dio. In Giovanni 2,11, se noi vediamo l'espressione in greco, noi leggiamo episteiusan eis ton auton. Che cosa significa questa espressione? Usare questo verbo con la preposizione eis, con accusativo, significa una cosa molto importante. Ci sono tre modi di usare questo verbo nel Vangelo di Giovanni. Pisteuentini significa credere a qualcuno, cioè accentuare come vera la sua parola. I versetti che contengono questa espressione sarebbero 2,22, 4,21 e prima lettera di Giovanni 3,23. Poi il secondo modo di usare questo verbo, pisteuen estina, significa credere in qualcuno. Questo implica l'adesione alla persona. Nel nostro testo 2,11 usa questa forma del verbo, cioè i discepoli credettero in Gesù. C'è anche un altro modo di usare questo verbo, pisteuven iestouono mattinos. È la formula più perfetta della fede. Significa credere nel nome di qualcuno. Nel versetto 12 leggiamo, ancora andando avanti, leggiamo: discese a Cafarnaum lui, sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli. Ecco, il racconto iniziava nei primi due versetti con la presentazione dei personaggi. Ecco, in questo versetto 12, l'Evangelista finisce raccogliendo tutti i personaggi in un versetto solo. Maria era presentata, cioè la madre di Gesù, era presentata nel versetto 1, poi i discepoli e Gesù furono presentati nel versetto 2, invece qua in versetto 12 tutti sono presentati come un gruppo solo. Siamo consapevoli che al termine dell'episodio la Vergine, i fratelli e i discepoli di Gesù appaiono invece come un solo gruppo stretto attorno a Lui. Con molta probabilità l'Evangelista sembra voler dire che il motivo di tale fusione è la fede in Gesù, dimostrata sia dalla Vergine, la madre di Gesù, sia dai discepoli. Anzi, sul piano della fede non vi è differenza tra i parenti, madre e fratelli e i discepoli. Possiamo dire che nella fede noi siamo riuniti. Nelle stesse parole di Santo Padre Benedetto XVI, in uno dei suoi messaggi, chi crede non è mai solo. Ecco, siamo consapevoli che Maria è la prima credente. Per questo i sinottici dicono beata colei che ha creduto. Naturalmente il punto di partenza per chi vuol salvarsi l'anima è di aver fede in Cristo. La fede è come gli occhi dell'anima. In questa vita, se uno è cieco o se uno ha la vista debole e gli occhi agli sporchi, fa fatica a vedere la luce del sole. Così è anche per l'anima. Chi non ha la fede o chi vive malamente con gli occhiali della fede troppo sporchi di miseria morale fa fatica a vedere Gesù, a vedere Dio nella propria vita e molto spesso non lo vede per niente. Un buon esercizio, soprattutto in questo tempo dell'avvento, sarebbe di rifare mentalmente davanti al Signore e in un atteggiamento di profonda riconoscenza la storia della nostra propria fede, da dove è nata, dove si nutre, come si esprime, quando mi è dato di incontrare la manifestazione della gloria di Gesù, quale ripercussione di gioia essa suscita in me, che posto ha nella storia della mia vita, nella storia della mia fede, la figura e l'azione della Vergine Maria. Facendo queste domande possiamo prepararci benissimo per celebrare degnamente il Santo Natale. Andiamo all'ultimo punto, significato teologico delle pericope, la dimensione dell'amore. Ora noi possiamo raccogliere dalla pagina evangelica che abbiamo meditato alcuni spunti di riflessione sulle dinamiche dell'amore. Qui voglio riportare un riassunto delle parole dell'enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI. L'amore è il valore fondamentale della vita dell'uomo. La psicologia ci ricorda che l'uomo viene al mondo per amare ed essere amato. E la sua felicità dipende dalla possibilità che gli viene offerta di attingere all'amore. Oggi si parla sovente di amore. Questa parola è usata con molteplici significati: l'amore di patria, l'amore tra amici, l'amore per la professione e il lavoro, l'amore tra i genitori e i figli. Il significato più alto, però, è connesso al rapporto uomo-donna, comunione di corpo e di anima, portatore di una irresistibile promessa di felicità. All'esperienza dell'amore si collegano anche delle deviazioni che vanno sotto il nome di erotismo, quali la pornografia, l'esposizione del corpo, l'esaltazione del piacere, il rapporto fisico tra partner. Il cristianesimo viene spesso sollecitato da domande sull'amore, molte delle quali si potrebbero riassumere nell'accusa che Friedrich Nietzsche fa al cristianesimo di aver dato da bere del veleno all'eros, che pur non morendone ne avrebbe tratto la spinta a degenerare in vizio. Vedendo questo brano dal punto di vista dell'amore, Aristide Serra commenta: l'intervento della Vergine in favore degli sposi di Cana documenta la sua misericordia sollecita per chi si trova in necessità. A immagine di Maria, sua immagine, anche la Chiesa esprime un vigile senso di compassione in presenza di ogni genere di povertà nel corpo e nello spirito. La sofferenza fisica, la fame dell'immenso esercito dei poveri, le ingiustizie sociali, le guerre, la mancanza di fede, l'oscurità della vita umana. Ecco, Maria è la donna che ci accompagna in tutti questi momenti della nostra vita. Come noi vediamo in questo brano del Vangelo, Maria che intercede il suo figlio per la mancanza del vino, sta ancora intercedendo per noi, per la nostra miseria, per la nostra sofferenza. Ecco, concludendo, posso dire che l'episodio di Cana, che abbiamo riflettuto questa sera, ha un ruolo fondamentale per noi, per la nostra vita, per la vita di ogni cristiano, ogni cristiana. Questo episodio di Cana ha un ruolo fondamentale nell'intero Vangelo di Giovanni. Questo episodio è molto programmatico e perciò in stretto parallelo con Giovanni 19, 25 e 27, la scena del Calvario. Maria appare all'inizio della missione di Gesù, soprattutto in questo evento in cui è avvenuto il primo segno di Gesù. E così Maria è anche presente all'ultimo momento della vita di Gesù. Giovanni presenta Maria soltanto in queste due scene. Prima all'inizio della missione di Gesù, poi alla fine della vita di Gesù. Ecco, da questo fatto possiamo capire che importanza questo evangelista Giovanni offre al ruolo di Maria nella vita di Gesù. Ecco, così anche nella nostra vita spirituale Maria ha un ruolo molto importante, fondamentale. Maria è una persona da imitare per vivere la chiamata di Gesù. Questo episodio è un invito anche a credere in Gesù, a crescere nella nostra fede. La fede è la risposta all'amore di Dio manifestato in Gesù. Siamo chiamati ad aderirsi a Gesù. Maria ci ha lasciato un grande esempio di seguire Gesù con amore e con fede. Ecco, possiamo concludere questa riflessione in queste due parole. Noi impariamo dalla nostra Signora Maria ad aver fede in Gesù e vivere questo amore di Gesù in ogni momento della nostra vita. Ecco, questo è l'invito che questo brano del Vangelo offre ad ognuno di noi, soprattutto questa sera, soprattutto in questo tempo dell'Avvento in cui noi ci stiamo preparando per celebrare il grande Natale, la incarnazione di Gesù in mezzo a noi. Adesso siamo alle 5. Se qualcuno vuole condividere la sua propria riflessione, sarebbe meglio, se no possiamo concludere.
Ringraziamo di vero cuore il padre Denis di questa lezione così limpida, semplice e profonda. Possiamo giustamente dire che la Vergine è la donna credente, la donna della fede, come ci ha testimoniato, una fede che trasmette ai servi, una fede che inizia il cammino della Chiesa dietro a Gesù. Ed è la fede che si consumerà, come padre Denis ci ha ricordato, ai piedi della croce, dove non più solo Gesù precede la sua Chiesa, ma la affida direttamente a lei e diventa perciò la madre dell'amore donato in dilatazione universale a tutti i discepoli e a tutti gli uomini. Grazie padre Denis. Adesso chi ha qualche domanda, siamo qui per approfondire un testo.